Con noi c'è Francesco Pietrelli, portavoce di Oxfam. Oggi parliamo in particolare di una lettera, diciamo anche di una presa di posizione di alcune persone che prima, inizio della trasmissione, definiamo molto semplicemente ricchi, milionari, che anche loro dicono siamo disposti a pagare più tasse. Buongiorno Francesco Pietrelli.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Buongiorno.
Ciao.
Allora, l'altro giorno si raccontava, lo abbiamo accennato anche qua in trasmissione, sulla questione sotto gli occhi di tutti, evidentemente, non da oggi, insomma da secoli, da millenni, della disuguaglianza e del fatto che tra non moltissimo ci sarà il primo trilionario della storia dell'umanità, ma che dall'altra parte, insomma, i più poveri sono sempre più poveri e sono anche sempre di più. Qualche ricco, qualche milionario ha aderito alla vostra richiesta di, insomma, paghiamo più tasse noi milionari.
Sono un bel po', 260 milionari a Davos, dove si incontrano le persone che contano, molto ricche e molto influenti, hanno detto che sono orgogliosi di pagare più tasse e che vorrebbero pagare più tasse. Parafrasando la vostra trasmissione, potremmo dire poveri ma belli in questo caso. Ricchi ma belli in questo caso, esattamente.
E raccontaci un po' come funzionerebbe e quale tipo di autotassazione vorrebbero imporsi, e anche in Italia com'è la situazione. Sappiamo che in Italia, insomma, i molto ricchi non sono tra i più disponibili a, diciamo, a pagare le tasse, ecco.
Ma questi 260 è il terzo anno e stanno crescendo, che dicono che, siccome gente che il mondo lo conosce, che continuando così, aumentando la forbice della diseguaglianza e della povertà, rischia di andare tutto in tilt. E è stato fatto un sondaggio tra di loro che dice delle cose interessanti. Beh, per esempio che il 74% è favorevole a un aumento delle imposte sulla ricchezza. Per cosa? Per crisi e carovita e per migliorare i servizi pubblici. Che il 75% sarebbe favorevole ad una imposizione di un'imposta patrimoniale del 2% sui miliardari, ma le cose più interessanti sono altre due risposte che secondo me colgono il cuore del problema. Beh, il 72% ritiene che la ricchezza estrema influisca persino troppo politicamente, cioè l'influenza debordante di chi è ricco che incide sui decisori politici, li blocca o li frena oppure li induce a fare certe cose, non va bene neanche per i super ricchi. E ultimo, ma forse non ultimo, perché è il centro assoluto del problema, il 54% di loro, nonostante siano ricchi e influenti, ritengono che la ricchezza estrema sia una minaccia per la democrazia. Quindi un tilt dell'economia, ma anche della democrazia, che va a scapito di tutti, forse anche loro, e se ne sono resi conto. Insomma, è un po' quel tempo ben riassunto nella battuta di questo signore che si chiama Warren Buffett, uno dei 5 miliardari, che diceva: beh, trovo assurdo che io paghi in percentuale più tasse della mia segretaria, così non va.
Ma a livello, ovviamente, finché c'è questa volontà, vabbè, è molto importante, perché comunque, dicevamo, sono persone influenti che possono influire anche su decisioni politiche e eventualmente sulla formazione di leggi, ma poi per applicare la tassazione serve appunto l'intervento dei governi. A che punto siamo? Cioè, questa sensibilità, diciamo, dimostrata da molti milionari e miliardari trova corrispondenza poi nel legislatore delle varie nazioni? E fra l'altro poi dovremmo parlare anche di qualcosa di sovranazionale in questo caso.
Certamente dobbiamo parlare di cose sovranazionali. Per noi è molto importante quello che si fa in Europa, e non è un caso che l'iniziativa, a cui invito tutti a firmare presso Radio Popolare o presso il sito di Oxfam.it, l'iniziativa dei cittadini europei, che diventerà una proposta se raccoglieremo le firme, che cosa chiede? anche in Italia, che quelli che hanno più di 5 milioni e mezzo, con lo 0,1 produrrebbero un gettito pari a 13-15 miliardi e mezzo di euro. Una mezza legge di bilancio che, se fosse concentrata sulla crisi della sanità, sul lavoro povero, sulla scuola e contro la lotta alla dispersione scolastica, beh, potrebbe cominciare a dare delle belle risposte. Allora, bisogna che, purtroppo, i governi sono timorosi anche delle economie che contano, quelle del G20, degli Stati Uniti, anche quelli delle economie e anche i governi europei. Credo che però questa consapevolezza di gente che ha influenze, che è una minoranza, però comincia a dire: guardate che qui rischia di saltare il sistema economico, guardate che qui rischiano di vincere, lo dicono esplicitamente, anche persone importanti, l'erede Disney, lo dice il protagonista della serie TV Succession, Brian Cox, dice: guardate che rischia di andare in crisi la democrazia e di vincere quelli che puntano sul risentimento se voi non date risposte in termini di equità contro la ricchezza estrema. Noi non siamo contro la ricchezza, siamo contro la ricchezza estrema e quei meccanismi che la rendono antieconomica. Basterebbe il buon senso, perché è venuta l'ora di ristabilire un po' di equità e per far partire dei processi di parziale, almeno, redistribuzione.
Ecco, voi di Oxfam siete molto più buoni rispetto a noi di poveri mabelli, perché insomma noi ci nutriamo di invidia e odio sociale, quindi noi siamo molto più in là con lo sguardo. Ma
siamo cattivelli, perché poi bisogna fare in modo che loro lo firmino l'appello e magari smuovono qualcosa nei confronti di questi governi così timorosi, ecco, e lenti, anche perché poi forse ne guadagnerebbero anche in popolarità e consenso di quelli che ci governano. Chi lo fa?
Ecco, dicevi, ci sono degli italiani però che insomma, che fanno parte di quel piccolo gruppo di ricchissimi che hanno detto sì, ok, ci stiamo anche noi, perché finora abbiamo sentito nomi stranieri, ma c'è qualche italiano insomma che ha aderito perlomeno al momento moralmente alla causa?
Dopo qualche anno in cui spiccava l'Italia perché non c'era, cominciano ad essere i primissimi italiani, per esempio gli eredi Marzotto. Ma perché? Perché forse sono persone giovani, forse perché in realtà capiscono che il mondo attorno a loro e attorno a noi sta cambiando impetuosamente e che forse anche nell'interesse comune, o forse anche nel loro interesse, perché vivere un mondo dove non si può vivere, perché, come dire, un mondo in macerie o afflitto dalla crisi climatica non conviene, non si dovrebbero godere i loro soldi. Quindi, ripeto, anche il buon senso e sapere e vedere il mondo in cui vivi può essere una buona molla. Non è sofisticato, ma poi le grandi decisioni del mondo e anche le grandi stagioni economiche migliori che il nostro mondo ha vissuto anche in decenni passati, nella seconda metà del Novecento, muovono anche dalla consapevolezza della realtà. E se c'è qualche mente illuminata anche tra i privilegiati, è utile per la nostra causa.
Quanti sono? Li contiamo sulle dita di una mano gli italiani che hanno aderito?
3 su 260.
3 su,
okay. 3 su 260. Mm. Però bisogna lavorare su questo, insomma, anche perché la vera domanda che si fanno i ricchissimi, e questo è un vero problema che anche noi riconosciamo, non solo è nel farlo collettivamente, a parte che anche i paesi si spingono a livello europeo, è importante, ma il vero tema è: una volta che si sono raccolti i soldi, finisce tutto? No, c'è bisogno di fare politiche coerenti, politiche socialmente mirate ed efficaci. Come si spendono questi soldi? Verranno ben spesi? Il cittadino contribuente, se i soldi vengono ben spesi, ovviamente ha un incentivo più positivo, tranne quello che vuole evadere perché ritiene che sia ingiusto quello che gli chiedono, anche se è poco a volte. Quindi c'è un problema dell'utilizzo efficace, che, come dire, fa parte di quella sfiducia del rapporto fra cittadino e Stato, tanto più quando... No, però poi bisogna ricordare alle persone che alcuni diritti che abbiamo anche in Italia, penso al diritto alla salute ed essere curati, in realtà vive grazie ad un equo e ad un giusto contributo di ciascuno, mentre invece se abbiamo qualcuno che dice che le tasse sono pizzo di Stato, come dire, non incentiviamo questi comportamenti virtuosi. Ora non so se pagare le tasse sia bello, certamente è utile per tutti per affermare quei diritti umani come il diritto alla salute, ad una scuola decente, che ci paiono veramente cose che aiutano tutti a vivere meglio.
Vai Alone.
Sì, sto mettendo sul nostro gruppo di Facebook il link per con tutta la spiegazione della campagna e quindi della nostra anche partecipazione di Radio Pop al progetto che abbiamo rinominato La Grande Ricchezza, Tax the Rich, e c'è il link per andare a firmare e ci sono c'è tutta la spiegazione ben dettagliata del progetto, un po' di cose che abbiamo detto anche adesso, ma insomma scritte, fissate in modo tale che possiate approfondirle quando volete sul gruppo di Poveri ma Belli su Facebook.
Mi raccomando, firmate, fate firmare, discutete con gli altri di queste cose, così se riusciamo ad ottenere le firme necessarie a livello europeo, questo può essere anche un buon argomento andando a votare per il Parlamento europeo a giugno.
Ma una domanda, adesso mi sposto un attimo, poi la lasciamo andare. La questione dell'evoluzione, diciamo, della stratificazione sociale nei prossimi anni, al di là che fa paurissima il fatto anche per le democrazie, per la vita democratica dei paesi, il fatto che ci siano pochi ricchi come il 90% del resto del pianeta, ma al di là di questo si parlava anche della fine della povertà tra appena 230 anni nel vostro rapporto. Ecco, cosa si intende per fine della povertà? Nel senso che ci saranno 3 miliardari che detengono tutto il pianeta fra 230 anni e questa è la proiezione, e 7 miliardi, 8 miliardi, 9 miliardi di persone che vivacchiano o cosa? Qual era questa proiezione che avete provato?
La proiezione è l'altra faccia della medaglia. Se la diseguaglianza aumenta a questi ritmi e di conseguenza la ricchezza si concentra, parlavamo qualche anno fa dell'1%, ma la tendenza è sempre a concentrarsi più sulla punta, la povertà, cioè avere meno dell'1% di popolazione che vivono sotto quella soglia che le istituzioni economiche fissano fra i 6,80 dollari per i paesi, diciamo, vicini al medio reddito e i 2,15 dollari, che sono le soglie della povertà relativa o della povertà estrema. Ecco, vuol dire che noi rischiamo di avere un pianeta dove pochissimi vivono in un altro mondo e forse non se lo godono, ed una massa sterminata vive in condizioni drammatiche dove non gli è garantita neanche il diritto di vivere. E attenzione, in maniera proporzionale e relativa, questo riguarda anche noi, cioè la classe media, quella che garantiva, diciamo così, maggiore stabilità, maggiore possibilità di convivenza, cresceva, è cresciuta per gran parte del Novecento. Negli ultimi 20 anni sta diminuendo, e questo lo si vede anche qui da noi. Noi abbiamo 5,5 milioni di persone in povertà assoluta, 1 su 4 rischia la povertà relativa. Senza, come dire, noi non vogliamo fare i catastrofisti, perché diciamo che non è mica una tendenza ineluttabile, mica cade dal cielo. Bisogna però fare qualcosa per invertire questa tendenza. Noi abbiamo vissuto anche stagioni della storia dello sviluppo economico, la seconda metà del Novecento, in cui c'è stato un ciclo di redistribuzione dove le classi medie crescevano, dove l'accesso alla scuola anche in Italia, mica di 100 anni fa e di 40 anni fa, post 68 la gente poteva accedere agli studi superiori. Quindi in realtà è possibile fare il contrario, basta volerlo, basta prendere alcuni provvedimenti che forse sono anche abbastanza semplici da spiegare. L'area fiscale, le tasse da sole non risolvono, perché poi bisogna impiegarli bene questi soldi, mirarli a quello che dà la qualità alla vita delle persone, il lavoro, la scuola, ecco, il lavoro povero. Infatti anche in Italia, qual è la faccia del lavoratore precario o dove incide la povertà? Beh, intanto è un giovane molto spesso, perché l'ascensore sociale che funzionava fino a 30 anni fa si è rotto. Spesso è una donna che è la prima a venire colpita in situazioni di crisi. Certamente, ma lo sapevamo già, e il Mezzogiorno e il Sud d'Italia, ma anche le aree interne, moltissimo lo sono i 5 milioni di immigrati che contribuiscono alla nostra economia. Ecco, questo anche per dare un viso, parliamo di persone in carne ed ossa, e parliamo qui in Italia intanto. E quindi, come dire, quando uno dice qualità della vita, qualità della convivenza, ecco, è questo: maggiore equità, maggiore giustizia.
Manca pochissimo, quindi magari poi ne potremo parlare un'altra volta. Viene da pensare anche che c'è un grosso problema culturale, per cui per esempio quando si parla di tassa patrimoniale in Italia è questo, ma anche all'estero penso che sia così, sono quelli a cui questa tassa non sarà mai applicata che si fanno scudo gridando no, non metteteci le mani in tasca, ma tanto a te le mani in tasca non le mettono, le metterebbero a dei super ricchi che ti affamano, i quali fra l'altro hanno questi bodyguards inconsapevoli che gli salvano il patrimonio indignandosi. Questo è un problema direi culturale forse.
Sì, in Italia lo vediamo ogni volta che si parla di questi temi, ma vi tasseranno le case? No, che il 90% degli italiani hanno di proprietà, nessun proprietario di casa viene coinvolto o viene tassato ulteriormente, a parte che l'IMU sulle seconde case già c'è. Non si tratta di questo, questa è solo una cortina fumogena che viene sparsa immediatamente per bloccare qualsiasi l'apertura di una seria discussione e magari anche di individuare quelle 3, 4, 5 cose che potrebbero essere veramente importanti. Beh, intanto le tasse farle pagare, non ricordo il tasso di evasione di questo paese che anche le ultime stime è altissimo, 84 miliardi di euro. E poi c'è un altro criterio che si è perso, si è annacquato anche nei paesi industrializzati, che era molto di più: tasse progressive. La progressività è già un criterio di equità, che è il contrario della tassa piatta, della flat tax. Quindi cominciare da lì, ma attenzione, noi leghiamo questo alla parte costruttiva. Queste risorse debbono, certo, ci deve essere un controllo, un monitoraggio, un'attenzione dei cittadini, bene utilizzate dallo Stato, e lo abbiamo capito con la pandemia, che senza un sistema sanitario pubblico universale rischiavamo di essere travolti come quei paesi africani che quando si diceva pandemia non capivamo bene cosa volesse dire. Ora lo abbiamo capito, al diritto alla salute che è il diritto alla vita, ma pensiamo a scuola, pensiamo ai servizi sociali, pensiamo alla qualità della civiltà, ecco.